In questo nostro primo incontro cerchiamo di lasciarci aiutare da un brano del Vangelo che racconta come Gesù ha incontrato due discepoli di Giovanni Battista. Prima ve lo leggo questo brano, è nel Vangelo di Giovanni, al versetto 35. Da 35 a 42 leggiamo. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che significa «maestro», «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù qui è ancora senza discepoli. Sta passando là dove c'è Giovanni il Battista ed è ancora solo. Non ha nessuno con sé. E sembra che Gesù non stia nemmeno cercando discepoli. Non ne cerca. Perché? Credo che possiamo contemplare Gesù tutto attento solo al Padre. Sarà il Padre che glieli manda. Sarà il Padre ad agire nella sua vita e a fargli capire man mano che cosa deve fare. Intanto Gesù, proprio ubbidiente al Padre, cammina da solo ed è contento della sua unità col Padre. Giovanni lo vede passare e fissa lo sguardo su di lui, fissando lo sguardo su Gesù. L'Evangelista dice così: Giovanni stava ancora là. Cosa vuol dire? Noi vediamo Giovanni Battista, lo vediamo stare ancora là, cioè fermo. È fermo un po' come la legge che lui rappresenta. È un profeta dell'Antico Testamento. Un profeta della prima alleanza scritta su tavole di pietra. E quello che è scritto sta fermo. Ma anche la vita di chi basa la propria esistenza su ciò che sta scritto, su ciò che è come una legge, è una vita che sta ferma. Vediamo questa differenza tra Giovanni che sta ancora là, mentre Gesù invece passa, cioè Gesù cammina. Gesù cammina come Dio, che è chiamato sempre colui che viene, cioè colui che è in cammino, un cammino d'amore. Dio viene incontro. Dio è colui che passa, è una persona, lo si può incontrare quando passa, ma non devi lasciartelo scappare. Quindi il passaggio di Dio è un passaggio che richiede la decisione sul momento, richiede un'attenzione e una decisione pronta, ecco, e generosa. Richiede un cambiamento della propria vita, quindi il passaggio di Dio. Mentre invece la legge scritta è lì oggi, sarà lì uguale domani e anche dopodomani. Alla legge scritta, se io non ubbidisco oggi, posso ubbidire domani o posso ubbidire dopodomani o l'anno prossimo. Invece il Dio che passa come persona vivente, se non lo accolgo oggi, non so se lui passa anche domani, se lo potrò accogliere anche domani. Gesù è colui che passa, colui che cammina, è in movimento come l'amore che è in movimento, è colui che viene, è colui che vuole incontrare l'uomo a tu per tu con un incontro d'amore. In questo modo di presentare Giovanni e Gesù c'è dentro tutta la differenza tra la prima alleanza e la nuova alleanza, tra il primo modo di manifestarsi di Dio, che l'uomo non è stato capace di sviluppare come incontro, e il secondo modo che l'uomo deve sviluppare come incontro perché è Dio stesso che ci viene incontro. Giovanni però dal suo stare riesce a contemplare Gesù che passa. Quindi non diciamo che la prima alleanza, che l'antica alleanza è inutile, anzi, è proprio lui, Giovanni, che dalla sua immobilità, dalla sua obbedienza alla legge, vede e contempla e fissa lo sguardo, cioè si lascia, potremmo dire, si lascia incantare da colui che passa, da Gesù. Lo contempla, fissa lo sguardo su di lui, ne rimane come abbagliato, come incantato. Gesù è l'occasione che Dio gli dà per accorgersi del grande amore di Dio. Ed ecco che Giovanni si accorge proprio e ha questa rivelazione di chi è Gesù. Lo aveva già detto il giorno prima, lo ripete oggi, in questo altro giorno. Lo ripete mentre lo stanno ascoltando due dei suoi discepoli. Che cosa dice? Ecco l'agnello di Dio. Contemplando Gesù, Giovanni vede l'amore di Dio. Un amore di Dio profetizzato nell'Antico Testamento molte volte dall'immagine dell'agnello. Questo agnello ci fa venire in mente quello che Abramo ha trovato quando stava per sacrificare suo figlio Isacco. Ci fa venire in mente l'agnello pasquale che Mosè ha ucciso e fatto uccidere la sera della liberazione dall'Egitto. Ci fa venire in mente l'agnello di cui parlano i profeti, in modo particolare Isaia, come agnello muto davanti a chi lo tosa, come agnello condotto al macello. Questa immagine, agnello, agnello di Dio, riassume un po' tutta la profezia, quindi Giovanni Battista, vedendo Gesù, vede realizzarsi tutte le profezie dell'Antico Testamento, vede realizzarsi la vita e la storia di salvezza che Dio fa con l'umanità. Ecco l'agnello di Dio. Agnello che risparmia la vita di Isacco, quindi è l'agnello di Dio che risparmia la vita nostra, che muore al posto nostro come offerta gradita al Padre. È l'agnello pasquale di Mosè che con la carne nutre il popolo per il cammino e nutrendola li riunisce nella cena. E col sangue salva dall'angelo sterminatore che passa via le porte dove le porte bagnate con quel sangue dell'agnello. Gesù, agnello di Dio, con la sua carne nutre e riunisce i suoi fedeli, gli amici di Dio, i figli di Dio, e col suo sangue li libera e li salva da ciò che meriterebbe punizione, da ciò che meriterebbe la morte, quindi dal peccato. Gesù è l'agnello di cui parla il profeta Isaia, che si carica delle colpe di tutto il popolo. Quindi con questa immagine Giovanni raggiunge, possiamo dire, il culmine della sua profezia, del suo essere profeta. Vede e annuncia il realizzarsi, il compimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento, quindi di tutto l'amore di Dio che è stato annunciato. Quindi guardando a Gesù, Giovanni vede il dono di Dio, la pienezza dell'amore di Dio. Guardando a Gesù vede ancora la sua morte violenta, perché vedendolo come agnello, lo vede come agnello scozzato, perché è con la morte l'agnello che ha salvato il popolo. Giovanni, battezzando il popolo, aveva visto i peccati degli uomini, ora vede colui che li porta. Il giorno prima l'aveva detto: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, che solleva, cioè che porta su di sé il peccato del mondo. Chiamando Gesù agnello di Dio, dopo aver visto tutti i peccati degli uomini che si piegavano nell'acqua davanti a lui, adesso vede colui che questi peccati li porta via, li perdona, li prende su di sé. Giovanni aveva annunciato la conversione in vista del perdono dei peccati, come dice l'Evangelista Luca. Adesso Giovanni, vedendo Gesù, vede proprio colui che li perdona questi peccati. E così, vedendo Gesù, vede anche che il battesimo che lui aveva operato verso il popolo, verso la gente che veniva da lui, era un battesimo vero che preparava all'incontro con Gesù. Ma quel Gesù bisogna incontrarlo. Non si può fermarsi a Giovanni. Bisogna incontrarlo, altrimenti non può arrivare questo perdono, questa grazia della pienezza dell'amore di Dio. E così ecco che questa voce di Giovanni risuona nel cuore dei suoi discepoli, che sono, si mostrano in questo modo suoi veri discepoli, perché lo prendono sul serio. Sono attenti al loro maestro, a Giovanni. Ce ne sono lì due discepoli in questo giorno. Lo conoscono davvero come profeta il loro maestro, profeta di colui che viene, e lo ascoltano, cioè lo amano. E allora cosa fanno? Lo abbandonano. Proprio perché amano il loro maestro Giovanni, lo lasciano, perché prendono sul serio quello che lui dice. Lui indica l'agnello di Dio, allora ecco che questi discepoli si mettono sui passi di colui che sta passando, di colui che sta camminando, che non si sa dove vada, ma che sta andando. Non gli dicono: resta qui Gesù con noi adesso che sappiamo che sei. No, non dicono nulla. Fanno dei passi dietro a lui. Seguirono Gesù. Lasciano il loro maestro per seguire Gesù. Prendono sul serio il loro maestro e si fanno discepoli di Gesù. Di Gesù che non ha ancora discepoli. sono questi i primi. Hanno un gran coraggio. Sono aiutati proprio dalla parola del loro maestro, che non ha detto loro andate, ma loro hanno capito. Quindi è un gesto libero questo. Non lo fanno perché Giovanni li ha comandati di andare. Sono liberamente, amano il loro maestro e allora da quest'amore ne viene il passo, i passi dietro a Gesù. Seguirono Gesù. In questa parola c'è dentro tutto un gran cambiamento, dallo stare con Giovanni, dallo star fermi, al camminare, dall'essere sicuri di un luogo, il luogo dove c'è il loro maestro, dall'essere sicuri della legge e quindi avere in se stessi un po' di sicurezza e dire sì, io perché osservo la legge allora sono salvo, al mettersi in cammino ed essere insicuri di se stessi del tutto e dar sicurezza soltanto a Gesù. Quindi non più l'appoggio su una legge, non possono più dire sono a posto, perché Gesù continua a camminare. Allora dall'appoggio alla legge all'appoggiarsi su una persona, all'ascolto e alla sequela di Gesù. Seguirono Gesù, passano quindi dalla sequela di colui che indica, dall'indice di Gesù, alla realtà, a Gesù stesso. Giovanni aveva indicato chi è Gesù, allora vanno dall'indice alla realtà, da colui che indica a colui che contiene, che porta in sé la pienezza dell'amore di Dio. Questa parola seguirono Gesù ci lascia ancora capire, oppure la potremmo tradurre ancora così: non hanno più avuto il tempo di pensare a se stessi, perché quando uno comincia a seguire Gesù deve continuamente pensare a lui, non può fermarsi a pensare a se stesso. Essi seguono Gesù perché hanno dato fiducia al loro maestro, a Giovanni. Ma Gesù non accetta di essere seguito in questo modo. Gesù cosa fa? Vuole che chi lo segue lo faccia sapendo quel che fa, per decisione personale, sapendo a cosa va incontro. Vuole che il motivo sia personale, liberamente scelto, liberamente deciso. E perciò Gesù si volta. Il voltarsi di Gesù non è tornare indietro sui suoi passi, semplicemente si volta, che vuol dire attenzione da parte di Gesù. Gesù è attento a quanto succede attorno a sé. E da parte di Gesù vediamo che non c'è curiosità, ma soltanto amore. Difatti Gesù non chiede i nomi, come vi chiamate? Non chiede altre cose, notizie di curiosità. Non chiede chi siete. Sa già Gesù che l'uomo non può dire di se stesso nulla. Quando uno ti chiede chi sei, chi sei? Chi sono io? Non posso dire niente, perché io sono come un recipiente vuoto finché non c'è Gesù in me. Gesù non chiede né i nomi né che coscienza essi hanno di se stessi, non importa. Ma chiede soltanto: che cercate? E questa domanda è abbastanza, come si può dire, furba. No, furba non è bello. Vuol dire che Gesù è molto presente alla situazione. Anzitutto è Gesù che rivolge la parola per primo, che prende l'iniziativa. E Gesù vuole rendersi conto lui stesso, se è il Padre che li manda, questi due discepoli, o se è l'uomo che cerca di accontentarsi a stesso, di realizzarsi, se è il Padre o se è la carne dell'uomo. Se questi due lo seguono perché il Padre ha messo in loro questo desiderio, allora lui li accetta. Se invece lo seguono perché è un motivo che viene dall'egoismo dell'uomo, allora Gesù non li accetterebbe, non sarebbe per lui segno di Dio. Allora fa questa domanda: che cercate? Cioè, che cosa cercate? Questa parola cercare è una parola che ha delle risonanze nel cuore di chi conosce la Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura c'è spesso la parola cercare. Cerco il tuo volto, Signore. L'uomo è alla ricerca della sapienza di Dio e si mette in cammino, sulla strada, sulla soglia della porta, fin dal mattino presto, per cercare la sapienza di Dio. E non è contento finché non l'ha trovata. Gesù quindi vede in questa ricerca dei due che lo seguono un qualcosa che potrebbe essere ricerca divina. Che cerca? Vuole verificare Gesù. Come dire: cercate qualche cosa, qualcosa che vi realizzi, o vi manca qualche cosa, cioè siete attenti a voi stessi e volete accontentare voi stessi, è il motivo egoistico il vostro seguirmi, cercate qualcosa per voi. La risposta qual è? Rabbì. E questa parola dice che essi già lo stimano. Rabbì è come dire maestro mio. Già lo stimano e già lo amano. Sono già un po' in sintonia con lui. Vuol dire anche chiamarlo Rabbì in questo modo. Vuol dire che sono già disposti, o lo ritengono già degno, di viverli insieme. Perché i rabbi a quei tempi non erano maestri come oggi, che insegnano poi vanno a casa loro e i discepoli vanno a casa loro. I rabbi vivevano insieme con i loro discepoli, facevano vita comune. I discepoli servivano il loro maestro, vivevano, avevano comunione di vita. Quindi questi due chiamano Gesù Rabbì. Come dire, già in qualche modo il desiderio di stargli insieme, e poi lo esplicitano: dove abiti? Quindi a loro non interessa qualcosa per sé, ma a loro interessa lui. Dove abiti? Dov'è la tua dimora? Come possiamo vivere insieme con te? Cioè vogliono entrare in comunione con la sua vita. Vogliono partecipare al suo essere e al suo amare. Vogliono imparare da Gesù per donarsi, perché avevano sentito dire dal loro primo maestro: ecco l'agnello di Dio, cioè colui che si dona fino alla morte. Vogliono imparare a donarsi e si sanno già chi è Gesù. E sanno già che la sua vita è destinata al sacrificio pieno e perfetto. Quindi con la loro domanda, con questa loro espressione, manifestano che a loro interessa Lui e il vivere con Lui, il diventare una realtà sola con Lui, una comunità, una comunione. Maestro, dove abiti? Gesù quindi capisce che essi non sono mossi dall'egoismo, non vogliono qualcosa per sé, ma vogliono stare con Lui, sono disposti a lasciare tutto per star con Lui. E allora Gesù capisce che è un segno di Dio per Lui. Venite e vedrete. Venite. Gesù li invita. Verificato che il loro atteggiamento è quello vero, che essi non hanno dei progetti, ma che sono disposti a lasciarsi formare, a lasciarsi plasmare, quindi sono disposti a diventare anch'essi un dono d'amore, a partecipare alla sua vita, li accoglie, anzi li chiama, venite, è una chiamata. Gesù li accoglie nella sua comunione. E vedrete, noi pensiamo che dietro a questo vedrete ci sia sottinteso vedrete la mia casa, perché si hanno chiesto dove abiti, vedrete che cosa. Ma penso che Gesù intendeva molto di più, difatti i discepoli andando con Gesù non vedranno una casa, ma vedranno molto di più. Dove abita Gesù? Nella partecipazione alla sua vita sarà appagata tutta la loro sete, sarà riempita anche la loro vita. In questo vedrete c'è dentro questo significato. Farete un'esperienza personale. Dato che mi ubbidite, che venite, vedrete, cioè farete esperienza della vita di Dio. Dove abita Gesù? Non è un luogo sulla terra l'abitazione stabile di Gesù. Per Gesù si realizza quella parola del Salmo che dice: hai posto nell'Altissimo la tua dimora. Ecco dove abita Gesù. Nell'Altissimo, nel cuore del Padre, quella è la dimora di Gesù. Venite e vedrete. Anche i discepoli potranno abitare nel cuore del Padre, nella pienezza dell'amore. Non importa in quale paese, in qual tipo di costruzione, anzi, non c'entra proprio nulla, sono cose del tutto secondarie. Gesù abita là, nel cuore, non in un luogo sulla terra, ma nell'Altissimo, nel cuore di Dio. Quel vedrete, potremmo tradurlo anche così, continuerete a vedere, continuerete a sperimentare, giorno, un giorno dopo l'altro. Ci sarà sempre novità, ma ci sarà sempre la stabilità del cuore di Dio. Andarono dunque e videro, e qui l'Evangelista ci fa un po' uno scherzetto, non dice videro dove abitava, ma dice videro dove vive, al presente. Perché? Perché Gesù anche oggi vive nel cuore del Padre, vive alla destra di Dio. Andarono, quindi questi due hanno ubbidito, sono stati decisi, videro dove Gesù vive, la presenza di Gesù è abitazione anche per i suoi discepoli. E rimasero da quel giorno e da quel giorno si fermarono presso di lui. Ecco che cominciano comunione di vita con Gesù. Rimasero presso di lui. Non sono più tornati indietro. Hanno cominciato una vita nuova alla presenza di Gesù. E l'Evangelista nota anche l'orario. Erano circa le 4 del pomeriggio, l'ora decima. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i discepoli ricordano il primo incontro con Gesù come qualcosa di eccezionale. Quasi si potremmo dire come la nuova data e ora di nascita. Da quel giorno, finalmente, sperimentano una vita nuova. È il giorno in cui sono stati salvati e perciò ricordano anche l'ora precisa. Invece l'Evangelista non ci dice il posto, in qual paese o in qual, perché questo ormai non importa, perché Gesù lo possiamo incontrare ovunque, perché lui sta nel cuore del Padre. Era l'ora decima. Non so se ricordate una delle parabole di Gesù che abbiamo sentito qualche domenica fa, nella quale parla di operai che vengono presi all'ora terza, all'ora sesta, all'ora nona, eccetera. È quasi come dire che Gesù accoglie i suoi primi discepoli già all'ultima ora. I discepoli di Gesù sono tutti dell'ultima ora. Le 4 del pomeriggio, il giorno sta per finire, siamo alla fine. Così nessuno dei suoi discepoli può vantarsi di fronte a nessun altro, perché ogni discepolo deve dire, deve riconoscere: io sono stato chiamato, io ho seguito Gesù all'ultima ora, sono tutti migliori di me, come facevano i padri del deserto, che vincevano tutte le tentazioni pensando: io sono l'ultimo, il più gran peccatore, gli altri sono tutti migliori di me. L'ora decima vuol dire ancora che il giorno non è finito del tutto, ma anche che quello nuovo non è ancora iniziato, ma non è nemmeno lontano. Vuol dire, può voler dire anche questo, perciò che Gesù termina insieme con i discepoli di Giovanni Battista, o comincia il nuovo giorno, comincia una nuova realtà in continuità, senza rotture, in continuità col passato. Gesù non è venuto per abolire, ma per portare a compimento. Gesù comincerà il suo nuovo giorno con quelli del giorno precedente. Non c'è rottura col passato, ma c'è invece continuità, sviluppo. Di questi due discepoli, l'Evangelista ci dà il nome di uno e lascia nell'anonimato il secondo. Uno si chiamava Andrea, e la parola Andrea viene da un termine greco che vuol dire uomo maturo. I discepoli di Gesù sono persone mature, sono persone che giungono alla maturità della loro vita. L'altro discepolo è senza nome, come per dire, può portare il nome di ciascuno di quelli che in tutto il tempo seguiranno Gesù. È il vero discepolo di Gesù. Chiunque è pronto a seguire l'agnello di Dio, cioè chiunque è pronto a morire con lui. discepoli di Gesù sono persone mature e sono pronte a morire con Lui, a partecipare della sua vita offerta, sacrificata. Andrea volle incontrare qualcuno. Egli incontrò per primo, o si potrebbe dire volle incontrare per primo, suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Da questa frase che Andrea dice non a Gesù ma a suo fratello Simone, comprendiamo come Andrea, il discepolo maturo, conosce Gesù, come lo capisce e che catechesi lui è capace di fare a un altro. Abbiamo trovato il Messia. Non dice Giovanni ci ha indicato il Messia, abbiamo trovato. Andrea ha già fatto un'esperienza personale. Non parla più di Giovanni Battista. Abbiamo trovato il Messia, cioè colui che adempie le promesse di Dio, colui che porta a compimento la storia della salvezza, l'amore di Dio. Si potrebbe dire colui che porta sulla terra la presenza di Dio stesso. Abbiamo trovato il Messia e lo condusse a Gesù. È bello vedere questo gesto di Andrea oggi, che è la giornata missionaria. Lo condusse a Gesù. Andrea, il discepolo maturo, si fa missionario esplicitamente. Porta Simone da Gesù. Non si limita a raccontargli lui, perché non basta che uno sappia chi è Gesù, bisogna incontrarlo personalmente. Allora prima gli dice chi è Gesù, abbiamo trovato il Messia, gli fa la catechesi, ma non si accontenta di questo, fa in modo che colui che sa incontri, lo condusse a Gesù. Ecco, guardando a questi due discepoli, abbiamo visto varie cose ormai, penso forse è meglio che non riassumo ancora nulla, ma che ripassiamo magari nel silenzio dopo queste varie fasi. I due discepoli ascoltano Giovanni, anch'essi con lui vedono passare Gesù, sanno che è l'agnello di Dio. E che cosa vuol dire questa immagine? Si mettono a seguirlo, abbandonano tutta la loro vita precedente per mettersi su una strada nuova. Si fidano di Gesù, lo seguono. Gesù li interroga, rispondono, non cercano nulla per se stessi, ma vogliono comunione di vita con Lui, abitare insieme. Gesù li invita, li accoglie e in questo modo fa loro sperimentare una nuova vita. Ed essi la sentono proprio come una nascita, tanto da ricordarsi a che ora questo incontro è avvenuto. E poi non si accontentano di essere contenti, ma partecipano ad altri. Volle incontrare suo fratello. Non si accontentano di raccontare quel che essi hanno vissuto, ma lo portano da Gesù, in modo che questa storia continui, che Gesù possa continuare a incontrare personalmente gli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.